Johanna Spyri, di 7, una giornata a Francoforte. Al suo primo risveglio a Francoforte, Heidi si ritrovò in un gran letto bianco. La luce giungeva nella stanza attraverso lunghe tende. Guardò tutto attorno a sé e vide poltrone coperte di stoffe a fiori, un tavolo, un lavabo con sopra vari oggetti a lei sconosciuti. Quando si ricordò dov'era, saltò dal letto e corse verso le tende perché voleva guardar fuori. La terra e il cielo. Heidi si infilò dietro le tende e raggiunse la finestra, ma questa era troppo alta e lei non poté aprirla. Arrivava ai vetri solo con la testa e quel che vide fuori ancor più la fece sentire in gabbia. Solo muri e finestre, finestre e muri. Nel cielo, nella terra. Corse all'altra finestra. Lo stesso. Come l'uccellino, tenta tutte le sbarre fino a farsi male, così Heidi corse da una finestra all'altra pur avendo capito che non serviva e che fuori non c'era l'erba verde, la terra o la neve, negli alberi. Infine rinunciò e tentò di riflettere. Ma riuscì solo a ricordare che la sera prima, per giungere a quella casa, aveva camminato soltanto su strade di pietre. Fu bussato alla porta. Tinette mise dentro la testa con la crestina bianca e disse: «La colazione è pronta». In queste parole Heidi non sentì un invito, nel viso di Tinette raccogliente, che anzi pareva dire: «Non ti accostare». Heidi sedette quieta su uno sgabello, sola. Poi arrivò la voce della signorina Rottenmeier. «Adelaide, non sai cos'è una colazione? Vieni qua». Heidi obbedì e trovò Clara in sala da pranzo, lei sì col viso cordiale, anzi contento in previsione di chissà quali novità, ora che in casa c'era Heidi. La colazione andò bene, poi le ragazzine si trasferirono in attesa del signor maestro. Appena sola con Clara, Heidi disse: «Come si fa qui a guardar fuori? Si apre una finestra e si guarda». «Non si possono aprire le finestre», disse Heidi tristemente. «Certo, tu non ci arrivi e neanche io posso aiutarti. Ma se lo chiedi a Sebastiano, lui ti apre». Heidi si sentì un po' meglio. Poi raccontò a Clara della sua vita con il nonno dell'Alpe, e delle capre e di tutto quanto le era caro, a quei racconti animandosi. Giunse il professore per Clara, ma la signorina non lo fece introdurre subito nello studio. Lo trattenne e cercò di convincerlo che la bambina venuta per far compagnia a Clara era un imbroglio, una piccola selvaggia con la quale lui, il professore, avrebbe avuto un gran da fare dovendo cominciare proprio dall'alfabeto e che se egli avesse dichiarato che l'insegnamento di Clara e di questa bambina non era possibile e procedessero insieme, allora lei avrebbe rispedito la piccola lì donde era venuta. Iniziativa questa che non si sentiva di prendere da sé perché il signor Seseman aveva detto che la compagna di giochi di Clara avrebbe dovuto essere trattata in casa come la stessa Clara. Inoltre oramai già sapeva, il signor Seseman, che quell'essere era lì, e quindi, ma il signor maestro era prudente nei suoi giudizi. Disse che non conosceva ancora la nuova bambina e che anche se questa fosse stata indietro rispetto a Clara come istruzione, poteva essere avanti sotto altri aspetti ed anzi offrire, delusa, la signorina Rottenmeier introdusse il professore nello studio e subito chiuse la porta dietro di lui. Sola, riprese a camminare avanti e indietro inquieta. Ma per poco. Un fracasso spaventoso giunse dallo studio. Entrò allora, di corsa, e vide a terra uno sfacelo inaudito. Tutto ciò che era stato sul tavolo. Libri, quaderni, penne, calamaio, giacevano a terra con sopra il tappeto del tavolo mentre un rivoletto di inchiostro continuava ad avanzare sul pavimento. Ecco, tutto a terra. È stata certo quella sciagurata bambina. Il professore era senza parole, ma Clara con aria divertita si affrettò a dire: «Sì, è stata Heidi, ma non è colpa sua. È andata via di corsa e credo non si sia neanche accorta di aver fatto cadere il tappeto del tavolo e quello che c'era sopra. Passavano delle carrozze ed è corsa via. Forse non ha mai veduto una carrozza». La signorina corse fino alla porta di casa e lì trovò davvero Heidi che guardava sconsolata la strada in su e giù. «Che fai qui? Perché sei corsa via?» «Ho udito gli abeti stormire, ma non li vedo. Dove sono?» La signorina non capì la confusione di Heidi e la ricondusse nello studio. Qui le ordinò di star ferma per tutta la lezione, altrimenti l'avrebbe legata alla sedia. «Saprò star ferma», disse Heidi. E così passarono per lei ore noiose e tristi. Nel pomeriggio, appena ebbe un po' di libertà, attese in corridoio Sebastiano. Quando lo vide gli si mise di fronte e disse: «Lei oppure lui? Che significa?» «Non lo so. La signorina ha detto che debbo chiamarti così. Lei oppure lui?» Allora Sebastiano si mise a ridere e disse conciliante: «Va bene, signorina, vada avanti. Non mi chiamo signorina, mi chiamo Heidi. Già. A me però è stato ordinato», e così risero ambedue, amici. «Va bene. Così ho tre nomi», disse Heidi. «Cosa voleva da me la piccola signorina?» chiese adesso Sebastiano. «Come si apre la finestra per guardare giù?» Sebastiano aprì ed accostò uno sgabello al muro così che Heidi poté affacciarsi. «Oh, ma si vede solo la strada di pietre. E dall'altra parte? Se faccio il giro della casa, che cosa vedo?» «Esattamente lo stesso. Allora, dove si deve andare per vedere lontano l'intera vallata?» «Si deve salire su una torre alta, un campanile come quello, guardi, quello con sopra la palla d'oro, lo vede?» «Da lassù sì che la signorinetta potrà guardare lontano dappertutto.» Heidi scese dallo sgabello e corse fuori di casa, ma una volta in strada si accorse che non era come aveva immaginato stando alla finestra. Non bastava attraversare la strada per trovarsi davanti il campanile. Camminò per tutta la via e non lo trovò. Non lo vedeva più. Infilò un'altra strada, e anche lì solo palazzi e finestre. La gente poi andava così in fretta che Heidi non osò fermare nessuno. Nessuno, pensò, aveva tempo per lei. All'angolo di un'altra strada ancora, vide fermo un ragazzetto che teneva appesa a una spalla una specie di scatola. Corse da lui e gli chiese: «Dov'è il campanile con sopra la palla d'oro?» «Non lo so. A chi posso chiederlo?» «Non lo so. Non conosci nessuna chiesa con un campanile alto?» «Certo che ne conosco una. Mi ci accompagni? E tu fammi vedere che cosa mi dai in cambio», e il ragazzino tese la mano. Heidi si frugò nelle tasche e ne trasse un cartoncino su cui era dipinta una bella ghirlandina di roselline rosse. Lo guardò un momento perché le dispiaceva darlo via. Clara glielo aveva regalato proprio quella mattina. Ma poter guardare giù la vallata verde. «Ecco», disse porgendo il cartoncino al ragazzo, «lo vuoi?» Ma quello respinse la mano di lei e scosse la testa. «Che vuoi, allora?» chiese Heidi, contenta di riporre in tasca il suo cartoncino colorato. «Soldi. Non ne ho. Ma Clara ne ha e me li dà di certo. Quanto vuoi?» 20 centesimi. Va bene, andiamo.» I due si incamminarono per una strada lunga, e mentre andavano Heidi chiese al suo compagno cosa portava in spalla. Egli le spiegò che sotto il panno c'era il suo organetto 2, uno strumento meraviglioso che a girar la manovella emetteva una musica bellissima. E quando Heidi non se lo aspettava quasi più, si trovarono di fronte una chiesa antica con un campanile altissimo. Il ragazzo si fermò e disse: «Eccoci. Ma tutte le porte erano chiuse. Come si entra?» chiese Heidi. «Non lo so. Credi che anche qui si suona, come per chiamare Sebastiano?» «Non lo so.» Heidi tirò la coda della campanella e intanto diceva: «Però, se mi fanno salire tu aspetti, se no non so tornare indietro. E poi cosa mi dai? Che altro vuoi?» «Altri 20 centesimi.» Si sentì girare la chiave nella vecchia serratura, e la porta si aprì cigolando. Si affacciò un vecchio, guardò i ragazzi e disse burbero: «Che vi prende? Non sapete leggere? C'è scritto: suonare per salire sulla torre campanaria.» Il ragazzo senza una parola indicò Heidi. Heidi disse: «Vorrei proprio salire sulla torre.» «Perché? Chi ti manda?» «Nessuno. Voglio salire per guardare giù.» «Tornatevene a casa e non riprovatevi a far simili scherzi.» E l'uomo si voltò per richiudere. Ma Heidi lo trattenne per un lembo della giacca, e: «Per piacere. Una volta soltanto, mormorò. Il campanaro si guardò attorno, poi guardò la bambina. Gli occhi di Heidi erano così imploranti, che l'uomo dopo un momento la prese per mano dicendo: «Se ci tieni tanto, vieni con me». Il ragazzo dell'organetto sedette sui gradini. Lui non aveva voglia di far scale. Con la manina nella ruvida mano del campanaro, Heidi salì scale e scale, e queste giravano, giravano, e i gradini si facevano sempre più stretti. Poi, dopo un'ultima scalettina ripida e angusta, furono in cima. L'uomo sollevò la bimba e la tenne davanti alla finestra aperta. «Ecco, adesso guarda giù», le disse. Ma non c'era la vallata, non c'erano montagne né prati. Heidi guardò lontano e vicino. Solo tetti, comignoli e campanili. «Ti piace?» chiese il vecchio campanaro. «Non è come credevo», disse delusa la bambina. «Ma ci vedi bene? È che una piccola come te non può capir niente di bei panorami. Torniamo giù, e impara a non suonare alle torri». La mise a terra e la guidò giù per le scale ripide che giravano. E quando queste si fecero meno strette e ripide, furono all'altezza della stanza dove abitava lui. Là il pianerottolo si allargava in una sporgenza sghemba del tetto, e lì posata c'era una cesta. Davanti a quella, seduta immobile, una grossa gatta grigia, che quando vide Heidi le soffiò perché nella cesta c'era la sua famiglia e lei non gradiva visite di estranei. Heidi rimase in silenzio ad ammirarla. Una gatta così bella, grossa e possente non l'aveva vista mai. Il fatto è che nella torre campanaria dell'antica chiesa abitavano interi eserciti di sorci, e la gatta, senza fatica, se ne serviva a tavola una mezza dozzina al giorno. Il custode guardava Heidi. Sorrise e disse: «Vieni, se stai con me non ti dà niente. Vuoi vedere i piccoli?» Heidi guardò nella cesta. «Oh che bei gattini, che belli!» gridò, e saltellava attorno alla cesta mentre quelli, che erano almeno 7 o 8, giocavano tra loro rotolandosi. «Ne vuoi uno?» chiese il campanaro divertito. «Per me? Proprio per me? Per sempre?» chiese felice e incredula Heidi. «Sì, certo. Proprio per te. Anche più d'uno. Se dove tenerli, puoi prenderteli tutti», disse l'uomo, al quale avrebbe fatto comodo liberarsi dei gattini. Heidi era al colmo della gioia. Nella grande casa di Clara c'era tanto posto, e chissà come sarebbe stata contenta Clara. «Ma come me li porto?» disse Heidi, e volle prenderne uno, ma la gatta saltò e soffiò, e lei si tirò indietro. «Te li porto io a casa. Dimmi dove abiti», disse il custode, carezzando la gatta, la vecchia amica che già da tanti anni abitava con lui nel campanile. «A casa del signor Seseman, la grande casa che ha sulla porta una testa di cane dorata che tiene un anello nel muso». Il campanaro conosceva bene quella come ogni casa delle vicinanze. Inoltre Sebastiano era suo vecchio conoscente. «Ho capito. Ma a chi li devo consegnare i gattini? Tu non sei la figlia del signor Seseman». «Io no. Ma Clara sarà contenta di avere i gattini. Posso portarmene subito due, uno per Clara e uno per me?» «Sì», disse il campanaro allontanando per un momento la gatta. «Ecco, prendine due». Heidi ne prese uno bianco e uno giallo e se li mise nelle tasche. Poi ricominciò a scendere. Il ragazzo dell'organetto era lì fuori ad aspettarla, ma per accompagnarla dovette farsi descrivere la casa da lei. La trovarono assieme e appena Heidi batté alla porta, subito Sebastiano aprì dicendo: «Presto, signorinetta, presto!» La fece entrare e chiuse la porta in faccia al ragazzo sbalordito. «Subito a tavola, presto! La signorina è un cannone carico!» Heidi entrò. La governante non alzò neanche gli occhi. Clara non parlò. Il silenzio era pesante. Dopo un po', senza guardare Heidi, la signorina con calma ma in tono minaccioso, disse: «Adelaide, più tardi dovrò parlarti seriamente. Adesso voglio solo dirti che ti sei comportata assai male. Uscire senza permesso, girovagare fino a notte, è una condotta senza... mau». Si udì. Allora l'ira della signorina divampò. Come osi, Adelaide, adesso, anche prendermi in giro, anche. Sta attenta. Ma venne un altro miagolio. Questo più forte. Sebastiano posò in fretta il piatto e scappò dalla stanza. Basta! Gridò la signorina. Esci! Heidi si alzò spaventata e mormorò. Io non. Miao! Mao, miao! Clara volle intervenire. Ma Heidi, perché la fai arrabbiare di più? Come ti viene in mente di miagolare? Non sono io. Sono i gattini. Spiegò finalmente Heidi. Che cosa? Gattini. Gatti. Sebastiano, tinette. Trovate quelle bestiacce e buttatele via. Ciò detto, la Rottenmeier si infilò nello studio e girò la chiave. I gatti erano per lei gli esseri più orrendi del creato. Sebastiano rideva di nascosto. Andata via la terrorizzata signorina, tutto era tornato tranquillo. Clara teneva in grembo i micetti, Heidi le stava accanto e li carezzava con lei. Sebastiano, disse Clara, lei ci deve aiutare. Deve trovare un posto sicuro per i nostri gattini dove la signorina non li veda. Noi li vogliamo tenere e giocarci quando lei non c'è. Dove li mettiamo? Ci penso io, signorina Clara, disse Sebastiano. Preparo un bel cesto in un posto dove la povera signorina paurosa non va mai. Si fidi di me. Sebastiano era contento e di buona volontà perché non gli dispiaceva che ogni tanto la signorina Rottenmeier si infuriasse. Ciò lo metteva assai di buon umore. Dopo un bel po', quando la governante si affacciò alla porta dello studio chiedendo: Avete buttato via quelle bestiacce? Certo. Assicurò Sebastiano. Ma solamente allora, svelto e silente, prese due micetti e scomparve con essi. Anche Clara e Heidi andarono a letto contente. 8. In casa Sesemann non si sta tranquilli l'indomani, poco dopo l'arrivo del maestro, qualcun altro suonò alla porta di casa. Sebastiano corse ad aprire pensando. Chi può suonare così forte? Solo il signor Sesemann. Ma quando aprì la porta, dovette abbassare lo sguardo per vedere il visitatore. Un ragazzetto cencioso con un organetto in spalla. Che vuoi? Ti insegno io a suonare i campanelli. Devo parlare personalmente con Clara. Tu, lurido scarafaggio da strada, non puoi dire signorina Clara, come facciamo noi? E che vuoi da lei? Mi deve 40 centesimi. Tu sei matto. Anzitutto, come sai che qui c'è una signorina Clara? Ieri le ho mostrato la strada, e fa 20 centesimi. Poi la via del ritorno, e fa 40. Quante frottole! La signorina Clara non esce mai. Tornatene lì da dove sei venuto, se non vuoi che ti ci spedisca io. Ma il ragazzo non si mosse. L'ho vista e accompagnata e posso descriverla. Ha i capelli corti, ricci e neri. Ha anche gli occhi neri e non parla come noi. Allora Sebastiano capì. Va bene, aspettami fuori. Se torno e ti faccio entrare, puoi anche suonare qualcosa. Alla signorina la musica piace. Clara fu molto contenta della novità che qualcuno cercasse lei personalmente e disse a Sebastiano di introdurre il visitatore. Dopo un minuto, dallo studio veniva un insolito suono d'organetto. La Rottenmeier corse e rimase senza fiato al vedere nel centro della stanza un ragazzino cencioso che girava con alacrità massima la manovella di un organetto, il maestro che sembrava voler parlare senza riuscire a cominciare, e Clara e Heidi rapite in ascolto con le facce beate. Smettere. Smettere subito. Gridò la governante, ma la musica era più forte della sua voce e nessuno udì le sue parole. Andò allora verso il ragazzo, ma si trovò tra i piedi un oscuro, orribile e raccapricciante animale. Una tartaruga. La signorina fece un gran salto in alto e cacciò un tale strillo, che stavolta la musica cessò. Sebastiano, Sebastiano. Fuori tutti, ragazzaccio e animale. Cacciateli fuori. Sebastiano tirò via il ragazzetto, che in fretta aveva recuperato la sua tartaruga, e lo spinse fuori ficcandogli in mano qualcosa e sussurrando. 40 per la signorina Clara e 40 per la musica. Hai suonato bene. Nello studio lentamente tornò la pace e la lezione riprese. Ma di nuovo fu bussato, aperto, e Sebastiano entrò con un gran cesto coperto, per la signorina Clara personalmente. La signorina Rottenmeier disse con fermezza. Prima si finisce la lezione e poi si apre il cesto, e per un po' Clara continuò la declinazione. Ma guardava di continuo al cesto coperto e si vedeva che il suo pensiero era lì. Professore, posso guardare un minuto, solo per vedere che c'è dentro? Un minuto soltanto, poi riprendo la lezione. Da un lato potrei essere a favore a questo suo desiderio, da un altro lato contrario. Disse il professore, che parlava sempre difficile e non diceva mai solamente sì o no. Ma il suo permesso non fu necessario. Il coperchio del cesto, che era solo posato, d'un tratto si sollevò e uno, due, tre e ancora due gattini ne uscirono e si misero a correre per la stanza così svelti, dappertutto, che sembrava che la stanza fosse piena di decine di gatti. Era impossibile contarli. Salivano sugli stivali del maestro, su per la gonna della terrorizzata governante, sulla poltrona di Clara tutta contenta, mentre Heidi li inseguiva qua e là. Finalmente, alle sue grida, Sebastiano e Tinette accorsero in aiuto della signorina Rottenmeier, riunirono tutti i mici nel cesto che in fretta portarono in soffitta, nel quartiere dei gatti, istituito già il giorno prima per gli altri due. Quella mattina non c'era stato proprio da sbadigliare durante le ore di lezione. Ma a tarda sera, ripresasi un po' dalle emozioni, la signorina chiamò Sebastiano e Tinette per aprire un'indagine approfondita sugli eventi occorsi, nonché sull'eventuale colpevole da punire. E venne fuori che tutto era stato provocato da Heidi. Provocato e diretto verso casa Sesemann da lei. La Rottenmeier era pallida di ira e impotente. Senza parole mandò via i servitori e si volse verso Heidi, la quale non aveva capito cosa avesse fatto di male. Adelaide. Cominciò severamente la signorina. Conosco un solo castigo che sarebbe da te sentito, poiché sei una piccola selvaggia. Forse nella cantina buia e spaventosa in compagnia di topi e salamandre diverrai più malleabile. Ti manderò laggiù. Heidi ascoltò stupita la sentenza, perché non era mai stata in una cantina buia e spaventosa. Il locale della baita alta che il nonno chiamava cantina ed in cui teneva i grassi formaggi pronti e il latte fresco, era luogo invitante, grazioso e profumato. Lì salamandre e topi Heidi non ne aveva veduti mai. Clara intervenne. No, signorina Rottenmeier, no, la prego. Aspettiamo finché non venga papà. Ha scritto che viene presto. Io gli parlerò e lui deciderà. A questo la signorina non osò ribattere. Alzandosi disse stizzosa. Va bene. Ma avrò anch'io qualcosa da dirgli. E uscì. Trascorsero 2 giorni tranquilli, ma la governante non si liberò dall'agitazione. Le pareva che da quando Heidi vi era entrata, tutto in casa Sesemann si andasse irrimediabilmente disgregando. Clara era molto allegra. Durante le lezioni non si annoiava più, anche perché Heidi non riusciva ad imparare le lettere dell'alfabeto e le confondeva. Quando il maestro, perché la bambina ricordasse la forma di una lettera, gliela descriveva paragonandola a quella di un oggetto noto, succedeva una gran confusione. Non vedi che la C sembra un paio di corna? Diceva il maestro. E Heidi? Una capra. Oppure. La V, non ti sembra un uccello in volo? Allora il falco. Diceva contenta la bambina. Ma l'alfabeto non lo imparava. Nelle ore del tardo pomeriggio Heidi sedeva accanto a Clara a raccontarle della montagna e della vita lassù. Così diffusamente e da lungo narrava, che in lei stessa il desiderio si faceva più acuto, e allora diceva. Devo tornare a casa. Domani ci vado proprio. Ma Clara smorzava quegli ardori cercando di dimostrare all'amica che doveva prima aspettare il suo papà. E se Heidi presto cedeva e subito tornava allegra, non era solo per la sua gaia natura, ma anche per una segreta prospettiva che nutriva in sé. Ogni giorno in più che rimaneva, il suo tesoro di panini bianchi per la nonna di Peter aumentava. Dopo il pasto di mezzogiorno Clara riposava, e in casa Sesemann si faceva silenzio. Heidi aveva capito che a Francoforte non si poteva uscire senza altro di casa come all'Alpe dal nonno. A quell'ora Sebastiano aveva sempre da fare e alla bimba non era permesso chiacchierare con lui. Quanto a Tinette, la cameriera era troppo beffarda e canzonava sempre Heidi, la quale non la cercava mai. Heidi era libera allora di stare in camera sua, e lì sedeva, sola. Ricordava, e con l'immaginazione rivedeva i suoi luoghi montani. Si figurava come lì ormai era di nuovo tutto verde e i fiorellini gialli brillavano al sole, come la neve lontana e i monti scintillavano. Tutta la vallata apprivasi ai suoi occhi. A volte Heidi non reggeva più a tali fantasie che nel suo animo erano un ricordo ma realtà, e il desiderio si faceva troppo forte. Zia Dete lo aveva detto, che quando avesse voluto, avrebbe potuto ritornare a casa. Così accadde che un pomeriggio Heidi avvolse in gran fretta tutti i suoi panini nel vecchio scialle rosso, si mise in testa il cappellino di paglia, e partì. Ma già sotto la porta di casa incontrò un enorme ostacolo. La signorina Rottenmeier, la quale tornava proprio allora da una passeggiata. Si fermò, e stupefatta guardò Heidi dall'alto in basso. Heidi, è il fagotto fatto con lo scialle rosso. Come ti sei conciata? Non ti ho severamente proibito di girovagare come un vagabondo? Cos'è mai questa scena? Io non volevo vagabondare. Volevo solo andare a casa, disse Heidi spaventata. Andare a casa? Volevi andare a casa. Ossia fuggire. Oh, se lo sapesse il signor Sesemann. Scappare da casa sua. Attenta che non venga a saperlo mai. E cos'è mai che non ti garba nella sua casa? Non vieni forse trattata assai meglio di quanto tu non meriti? Cosa ti manca? Hai mai avuto nella tua vita una casa, una tavola, un servizio come gli hai qui? No, disse Heidi, spenta. Lo credo bene. Nulla ti manca, nulla. È che tu sei un essere incredibilmente ingrato. Stai troppo bene, troppo. E per questo non sai più cosa inventare nella tua ingratitudine. Nella piccola Heidi venne allora a galla tutto quanto teneva dentro represso. Io voglio solo andare a casa mia. Se non ci vado subito, fiocco di neve non farà che piangere. C'è la nonna che mi aspetta e scricciolo di certo prende legnate se Peter resta senza formaggio, e qui non si può vedere mai la buona notte del sole ai monti. E poi, se il grande falco volasse sopra Francoforte, allora sì che gracchierebbe forte, ma proprio forte forte. Perché qui è pieno di uomini che stanno tutti ammucchiati assieme a farsi male fra loro, e non ci vanno mai, nessuno, sui monti dove si sta bene. Misericordia. La bambina è impazzita. Gridò la signorina Rottenmeier e si precipitò su per le scale. Di lì stava appunto scendendo Sebastiano. Le loro teste sbatterono violentemente. Dopo un attimo, strofinandosi la testa, la signorina ordinò. Porti immediatamente su quell'essere disgraziato. Sì. Bene. Grazie. Rispose Sebastiano, intontito dalla botta. Heidi era ferma nel punto di prima con gli occhi fiammeggianti e tremava tutta. Sceso fino a lei, Sebastiano disse allegro. Beh, che altro abbiamo combinato? Ma quando vide meglio la bimba, e come questa era agitata e incapace di muoversi, le batté amichevolmente la spalla e disse consolante. La nostra piccola signorina non deve prendersela così a cuore. Allegra, su. Proprio adesso che quella mi ha quasi fatto un buco in testa, non deve farsi intimidire. Andiamo, su. Heidi entrò docile in casa e cominciò a salire la scala, ma lentamente. A Sebastiano faceva pena. La seguiva mormorandole. Mai darsi per vinti. Mai immalinconirsi. Ci vuole coraggio, sempre. Ma come, abbiamo una signorinetta così ragionevole. Non piange mai, la nostra piccola signorina, mentre all'età sua di solito sono fontane, si sa. Vedesse come giocano allegri i micetti, lassù. Saltano per tutta la soffitta come matti. Li andiamo a vedere insieme appena quella se ne va, sì. Heidi fece di sì col capo, ma così senza gioia che a Sebastiano si strinse ancora di più il cuore. La seguì con lo sguardo mentre si trascinava lenta in camera sua. A cena la governante non disse parola, ma lanciava bambina sguardi allarmati come se si aspettasse di vederle fare d'improvviso chissà quale terribile, imprevedibile cosa. Heidi non mangiò né bevve. Prese soltanto un panino e se lo mise in tasca. L'indomani la governante parlò con il maestro delle sue preoccupazioni circa lo stato mentale di Heidi. Ma il maestro la tranquillizzò. Lui trovava preoccupante solo che la bambina non imparasse l'alfabeto. Nel pomeriggio la signorina, ricordando come fosse stranamente vestita la bimba quando lei l'aveva incontrata sulla via della fuga, andò a guardare nell'armadio della camera di lei per sistemarle il guardaroba con l'aggiunta di vestiti che Clara intendeva regalarle. Ma che cosa mai trovò in quell'armadio oltre al cappelluccio di paglia gualcito? Una quantità di panini. Panini, naturalmente, ormai durissimi. Chiamò Tinette perché eliminasse tutto. No, no. Il mio cappello mi serve, e i panini sono per la nonna. Pianse Heidi, precipitandosi su Tinette. La Rottenmeier la trattenne. Allora Heidi cadde in un pianto ancora più disperato accanto alla poltrona di Clara, e la nonna non ha più i suoi panini. Singhiozzava. Clara la consolò. Quel pane è duro, ormai, non serve più. Ti prometto che quando partirai porterai con te tanti panini per la nonna, tutti quelli che vuoi, e tutti morbidi e freschi. Ma ci volle del tempo ancora perché Heidi riuscisse a smettere di singhiozzare. Quanto al vecchio cappello di paglia, quello lo salvò Sebastiano. Nell'andare a dormire, Heidi lo trovò nascosto fra le coperte. Lo tenne in mano un po', tutta contenta, stringendolo fra i palmi e gualcendolo ancora. Poi lo nascose di nuovo, per bene, in fondo all'armadio. X, arriva il signor Sesleman. Sebastiano e Tinette salivano le scale carichi e le scendevano di corsa. C'era molto bagaglio nella carrozza con cui era finalmente giunto il signor Sesleman. E mentre loro scendevano e salivano, il signor Sesleman stava nella stanza dell'amata figliola che non vedeva da tanto tempo. S'erano abbracciati con tenerezza, mentre Heidi si ritirava in un angolo, ma presto il signor Sesemann porse la mano alla nuova bambina. Tu sei la nostra piccola svizzera, vero? Su, dammi la mano e dimmi. Siete diventate amiche tu e Clara? Non vi bisticcerete, spero. No, Clara è sempre buona con me, disse Heidi. E Heidi è sempre gentile, papà. Così va bene. Brave? Disse il signor Sesleman. Poi lasciò di nuovo sole le ragazzine. Sapeva che la governante, la quale lo aveva accolto con una faccia da sventura vivente, lo aspettava in sala da pranzo per parlargli. Signorina Rottenmeier, che accade? Perché quel viso scuro? Clara, invece, l'ho trovata tutta allegra. Signor Sesleman, cominciò gravemente la signorina. Siamo state orribilmente deluse e, seppure all'aspetto Clara si mostra lieta, non posso che temere le conseguenze che su di lei può avere. E la Rottenmeier si fermò. Che cosa? Disse il signor Sesemann, che tuttavia non sembrava aver perso ancora la sua serenità. Era a tavola e tranquillamente beve un sorso di vino. Come lei sa, avevamo deciso di dare a Clara una compagna di giochi, e sapendo come lei tenga che sua figlia si incontri solo con ciò che è buono e nobile, avevo indirizzato, dopo molte letture, la mia scelta verso una piccola svizzera. Una creatura della pura aria dei monti che andasse nella vita quasi senza toccare terra, il signor Sesemann rise. Ma anche alle svizzere crescono piedi, non ali. Mi comprenda, signore. Avevo letto di essere puri i quali, nati sulle Alpi vicino al cielo, ci passano accanto come un alito ideale. Che cosa? Un alito ideale? E che amica sarebbe, per Clara, un alito ideale, signorina Rottenmeier? Io, signor Sesemann, non scherzo. La mia delusione è profonda. Ne chieda al professore. Quell'essere, signor Sesemann, ha popolato la casa, in sua assenza, di animali. Animali? Che animali? Non solo, ma la mente stessa della bambina è in totale disordine. A questo punto il signor Sesemann si fece serio. Un disordine mentale della nuova bambina avrebbe potuto essere pericoloso per Clara. Egli guardò con maggiore attenzione il volto allarmato della signorina, desiderando dapprima stabilire se, per caso, non fosse un po' in disordine la mente di lei. Ma a quel punto entrò il maestro. Ecco che viene il nostro professore, disse il signor Sesleman. Venga, venga e si sieda. Si sieda, prenda con noi una tazza di caffè e ci dica qualcosa della bimba avvenuta in casa nostra. Lei che la istruisce saprà come funziona il suo cervello. Dapprima il professore espresse la sua gioia per il ritorno del padrone di casa e gli dette il suo deferente benvenuto. Poi, come al solito con molte parole, esternò il suo ben bilanciato parere sulla bambina. La quale, se da un lato mostrava le negative conseguenze di una mancata, o piuttosto ritardata, istruzione eccetera, dall'altra non poteva negarsi avesse le buone qualità che un soggiorno, sia pure forse troppo lungo, sulle Alpi dalle cime nevose, eccetera, eccetera. Mio caro maestro, lo fermò il signor Sesemann. Apprezzo oltremodo la sua scrupolosa attenzione, ma, la prego, non si dia tanta pena. Mi dica più brevemente cos'è la faccenda degli animali in casa e, soprattutto, quali pensa possano essere le conseguenze su mia figlia della nuova compagna. Non vorrei giudicare troppo affrettatamente la bambina, ripeté il verboso maestro, perché, ove da una parte la manca di esperienza di relazioni sociali, perdoni, professore, la prego, non si disturbi oltre, vado io stesso da mia figlia. Ciò detto, il padre di Clara uscì dalla stanza e non vi ritornò. Andò da Clara, le sedette accanto e disse a Heidi: Ti prego, piccola, va a prendermi, sì, ecco, un bicchiere di acqua. Fresca? Chiese Heidi. Sì, certo. La voglio proprio fresca. Disse il signor Sesemann che non aveva sete affatto, ma solo voleva allontanare la bambina. Heidi andò. Ora, mia piccola Clara, dimmi chiaramente che animali ha portato in casa la tua compagna di giochi e perché la signorina Rottenmeier dice che ogni tanto le dà di volta il cervello. Puoi dirmelo? Sì che Clara poteva dirlo, certo. Perché Clara conosceva bene Heidi e tutta la vita di lei prima che venisse a Francoforte, cosa di cui la governante non sapeva niente. Così che i discorsi sconclusionati di Heidi, per Clara non lo erano affatto. Clara raccontò a suo padre le gattine in soffitta e la breve divertente visita della tartaruga di un suonatore di organetto. Il signor Sesemann rise di cuore. Allora tu non sei stanca della bambina, non vuoi che la rimandi a casa sua? No, papà, no. Ti prego, non fare questo. Da quando Heidi è qui c'è sempre qualcosa di interessante che accade, e mi piace quel che lei mi racconta o che facciamo insieme, mentre prima la giornata non passava mai. Heidi entrò nella stanza portando con grande attenzione un bicchiere colmo d'acqua. Brava! Hai trovato dell'acqua ben fresca? Sì, l'ho presa alla fontana. Davvero, Heidi, sei stata fino alla fontana? Chiese Clara divertita. Sì, ma alla prima fontana c'era troppa gente, allora sono andata all'altra in fondo alla strada e lì pure c'era da aspettare. Così ho voltato l'angolo e sono andata a un'altra fontana dove pure c'era gente, ma lì l'acqua l'ho presa, e il signore coi capelli bianchi manda tanti saluti al signor Sesemann. Benissimo. Ma chi è questo signore? Chiese allegro il padre di Clara. Non lo so. Passava di là e mi ha detto. A chi lo porti quel bicchiere d'acqua? E io ho detto, al signor Sesemann. Allora lui ha fatto una bella risata e mi ha detto, salutamelo. Che aspetto aveva questo signore gentile? Un aspetto tranquillo e contento, e una grossa catena d'oro con una pietra rossa. Sul suo bastone c'è una testa di cavallo. Ma il dottore? Il nostro vecchio caro dottore? Esclamarono Clara e suo padre. La sera stessa il signor Sesemann comunicò alla signorina Rottenmeier che la compagna di giochi di sua figlia sarebbe rimasta perché egli la trovava del tutto normale. La compagnia di lei era assai gradita a Clara e di certo le avrebbe giovato. Inoltre, mia cara signorina, c'è in vista un buon aiuto per lei. Presto verrà mia madre a stare con voi per qualche tempo e lei sa cavarsela con chiunque. Benissimo, benissimo. Disse la signorina la quale, nell'intimo, a quella notizia non gioiva affatto. Il signor Sesemann poté stare a casa solo pochi giorni. Appena partito lui, giunse una lettera. La nonna di Clara avrebbe lasciato l'Oestein dove viveva per giungere il giorno stesso, con il treno. Contava di trovare la carrozza alla stazione. Heidi, che tanto ne aveva sentito parlare da Clara, la chiamava la nonna, ma si prese un rimprovero dalla governante. Tu non puoi chiamarla così. Ti rivolgerai a lei dicendo: Gentile signora,